Bene, ben ritrovate e ben ritrovati. Cominciamo con una piccola preghiera. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Previenici, Signore, con la tua grazia e sostienici con il tuo aiuto, perché ogni nostra preghiera e azione cominci da te e per tuo mezzo giunga a compimento. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Del brano precedente, di solito qualcuno fa notare che finita l'annunciazione a Maria, l'angelo partì da lei. E allora si fa la domanda, dice, chissà com'è rimasta Maria una volta che l'angelo se n'è andato, cosa deve avere provato? Soprattutto in termini di spiritualità ignaziana, no? Voi sapete che gli angeli rappresentano la consolazione, e quindi si dice chissà Maria dopo questo grande momento di consolazione con l'angelo com'è rimasta. Proviamo a rispondere a questa domanda in maniera un po' biblica, concreta. Com'è rimasta Maria dopo che l'angelo se n'è andato? Incinta. Quindi è rimasta con Dio, cioè molto più che con l'angelo. Se l'angelo è il messaggero, il momento in cui l'angelo va via, ma c'è già Dio dentro di lei, quindi altro che consolazione, è proprio l'incarnazione del Verbo. E anche questi, diciamo, sono piccoli dettagli che ci aiutano a entrare un pochettino più nella parola. Poi, come sappiamo, va da Elisabetta e c'è tutta quella bella scena, bellissima scena del Magnificat, e a un certo punto si dice che Maria rimase da lei circa 3 mesi, che uno si fa i conti, no? Se era il 6° mese della gravidanza di Elisabetta quando Maria riceve l'annuncio e Maria rimane con Elisabetta circa 3 mesi, quanto significa per Elisabetta? E quindi Maria resta finché?
Nasce
Giovanni. Questa è una cosa bella, cioè Maria ha anche bisogno di vedere nascere un bambino per imparare come sarà il suo parto. E nel frattempo sta lì, condivide, si raccontano le esperienze. Poi aiuta questa cugina, anziana evidentemente, a partorire, impara e poi va avanti. Diciamo, il Vangelo di Matteo ci aiuta a vedere le cose dal lato di Giuseppe, capitolo 1 di Matteo, ma noi restiamo sul Vangelo di Luca. E arriviamo al fatto che, beh, insomma, il bambino nasce, c'è tutta la scena bellissima dell'inizio del capitolo 2, i pastori, Betlemme, eccetera, eccetera. Il bambino nasce e ci sono Maria e Giuseppe che portano il bambino al Tempio. E al Tempio incontrano Zaccaria e Maria. Quindi cominciamo a mettere le basi per il nostro prossimo dittico. Da un lato questa coppia, io direi questa coppia di giovinetti, Maria e Giuseppe ce li immaginiamo entrambi due ragazzini, ma anche ammesso che l'unica ragazzina della coppia è solo Maria, e proviamo a stare in quella tradizione della Chiesa che vorrebbe un Giuseppe uomo maturo, sicuramente è una coppia neoformata. Questo non c'è dubbio. Non abbiamo grandi motivazioni per dire che Giuseppe fosse un uomo anziano, eh? Sicuramente Giuseppe non compare mai nella vita pubblica di Gesù, ma compare Maria, e questo può fare pensare che Giuseppe era già mancato. È possibile. Ma non è certo, è solo possibile. Poi ci sono altre interpretazioni un po' più scomode, per cui Giuseppe è importante che sia grande, perché se era un giovane, il problema della verginità prima, durante e dopo di Maria va un po' in crisi. E queste spiegazioni, secondo me, sono spiegazioni che vogliono spiegare troppo. La teologia non ha bisogno di essere così... un po' banale, forse, no? Invece, pensare che la coppia è neoformata, o pensare che comunque si tratti di una coppia di giovinetti, ci aiuta a entrare in un altro problema, che questo sì è un problema molto umano, rispetto al quale la risposta di Zaccaria e Anna, scusate, di Simeone e Anna, è una risposta altrettanto umana, ma con una maturità diversa. Semplificando molto, il problema di una coppia neoformata è: e adesso che cosa sarà di noi? Chi ci può aiutare? Che cosa dobbiamo seguire? Che, se volete, in un certo senso è anche il problema dei giovani. Che strada devo prendere? Seguire gli impulsi, seguire l'istinto, fidarmi dei genitori, trovare un sistema che mi aiuta a comprendere. O affidarmi e camminare nelle vie dello spirito. In questo senso io vorrei intitolare anche il dittico che andiamo a leggere, il dittico tra la legge e lo spirito. E ora vediamo alcuni dettagli nel testo che ci aiutano anche a capire questo titolo. Allora leggo Luca 2, 22, 38. Vangelo di Luca, capitolo 2. Versetti da 22 a 38. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima avere veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse, e a Maria, sua madre, disse: ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero compiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino si cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Allora, sembrerebbero quasi due coppie, Maria e Giuseppe da un lato e Simeone e Anna dall'altro, anche se sappiamo bene che Simeone e Anna evidentemente non sono una coppia. Avete fatto caso a quante volte la parola legge è riferita a Maria e Giuseppe? Eh no! Cinque! Allora, quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè. Uno. Che cos'è la purificazione rituale? Voi sapete che per gli ebrei, dopo il parto, di per sé dopo ogni ciclo, la donna ha bisogno di fare una purificazione facendo il bagno in una piscina, immergendosi 7 volte, eccetera. La purificazione rituale è quella cosa per cui, dopo un parto, la donna non si può accostare al marito almeno per 80 giorni. E sono tutte cose che prescrive la legge di Israele, le troviamo nel libro del Levitico, nel libro del Deuteronomio, nel libro dell'Esodo, sono tutte le prescrizioni legali di Israele. E il Vangelo di Luca ci sta dicendo che Maria e Giuseppe a tutte queste norme ci stanno al 100%. Quindi lo portano a Gerusalemme per presentarlo al Signore come è scritto nella legge del Signore. E siamo alla seconda volta. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore e 2 giovani colombe, come prescrive la legge del Signore. Terza menzione della legge. Versetto 27. Simeone, mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori riportavano il bambino Gesù, per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, quarta menzione della legge, e poi ultima menzione della legge alla fine, versetto 39, quando ebbe adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore. Cioè, in riferimento a Maria e Giuseppe, la legge compare 5 volte. E davvero cerchiamo di capire che cosa rappresenta questa legge. Non significa necessariamente fare le cose per bene. Significa, per dei giovani disorientati, come potevano essere Maria e Giuseppe in quel momento, o comunque per una coppia che si sta formando da pochissimo tempo e che ha un figlio in una maniera così strana, cercare di stare dentro la legge cosa significa? Cercare un appiglio. Se li guardiamo bene, i giovani di oggi non seguono la legge, non è questo il punto, ma non sono meno disorientati. Anzi, e alle volte anche i giovani di oggi cercano un appiglio, che può essere un gruppo, che può essere qualcuno che ha già fatto la stessa cosa prima di loro. Cioè, una strada già percorsa da altri che dà a me una certa garanzia di non sbagliare del tutto. Questa è la legge. E se la legge è una strada già percorsa da altri, si capisce molto di più perché è in dittico con lo spirito. Facciamo la stessa domanda a proposito dello spirito. Quante volte compare la parola spirito nel brano? In riferimento a chi? Almeno 3 volte in riferimento a Simeone e indirettamente 1 volta in riferimento ad Anna, perché di Anna si dice: sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Se, perché dico indirettamente, guardate, se lo Spirito, versetto 27, aveva mosso Simeone per andare nel Tempio, possiamo intuire che anche Anna è sopraggiunta in quel momento, mossa dallo Spirito. Quindi, comunque, diciamo, esplicitamente lo Spirito compare 3 volte in riferimento a Simeone e forse implicitamente, almeno 1 volta, anche in riferimento ad Anna. Quindi riflettiamo su questo, cioè, che significa lo Spirito? La creatività di un'iniziativa nuova. Un gesto che faccio dall'interno, fidandomi dell'intuizione. Se la legge è una strada già percorsa da altri, perché almeno ho la garanzia di non sbagliare del tutto, lo spirito è affidarsi alla creatività, alla novità di Dio. E in questo senso la coppia di anziani rappresentata, non costituita, rappresentata da Simeone e Anna, ha tanto da dire a questa coppia di nuova formazione, o comunque a questa giovane coppia disorientata, che non poteva non essere quella di Giuseppe e Maria. Quindi il dittico dei soggetti, sicuramente, Maria e Giuseppe da un lato, Simeone e Anna dall'altro, ma soprattutto il dittico tra la legge e lo spirito. Quando umanamente cerchiamo di seguire percorsi già battuti e abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegni a fidarci delle intuizioni del cuore, a fidarci dello spirito. Soluzione umana la prima, soluzione umana la seconda, ma il passaggio dalla prima alla seconda soluzione abbiamo un po' bisogno di apprenderlo. E allora Simeone e Anna stanno lì per questo. Ci sono altri dettagli nel testo che potrebbero essere utili per la preghiera, eh? Per esempio, viene sempre fatto notare al versetto 28 il gesto di Simeone che prende Gesù tra le braccia e lo presenta a Dio. Anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo. E noi nella preghiera proviamo a immaginare Simeone che prende in braccio Gesù e forse lo solleva, forse lo depone, ecco, chi di voi ha una sensibilità più contemplativa, una sensibilità più immaginativa, può lasciarsi portare dall'immaginazione, dalla contemplazione a costruire questa composizione di luogo, come direbbe Ignazio, nel modo in cui gli parla di più. Sul cantico di Simeone, questo dai versetti 29 a 32, non mi soffermo tanto, per chi prega abitualmente con pietà è una preghiera conosciuta. Invece mi soffermerei un attimo sulle parole di Simeone a Maria. Ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Quante annunciazioni riceve Maria? Uno normalmente sa quella dell'angelo, che è quella che abbiamo visto stamattina, no? Sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Che se uno ti dice così, volentieri gli dici di sì. Però qua c'è una seconda annunciazione. Egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. E Maria dice: ma me lo potevi dire prima? Vorrei dire due cose, cioè da un lato questa è abbastanza chiaramente almeno una seconda annunciazione per Maria, e non che l'angelo sia stato disonesto, ovviamente. Piuttosto c'è una dinamica molto interessante, cioè quando entriamo in un progetto è chiaro che in quel progetto ci entriamo per tutte le cose belle che quel progetto ci può presentare, offrire, fa sperare. Sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Ma questa seconda annunciazione serve subito per dire che è una vera e propria tentazione pensare che le cose andranno tutte sempre solo bene. E questo non mette in discussione la bontà del progetto, anzi paradossalmente la conferma. E quindi, eventualmente, qui l'autosabotaggio diventa fuggire appena le cose vanno male. Ma forse che le cose vanno male è un po', quantomeno, un test di quella bontà originaria del progetto stesso. È difficile, ovviamente, eh? Non vorrei neanche parlare per slogan. Però una cosa che è chiara in tutta la Bibbia è che questo passaggio pasquale fa parte della rivelazione di Dio. E Dio non lo ha mai negato a nessuno. Cioè Dio non ha mai illuso nessuno. Andrà tutto sempre solo bene. Questo non sarebbe umano. E questo è anche un grande passaggio evolutivo per gli adolescenti, no? Per gli adolescenti è importante che vada tutto sempre solo bene. Gli adolescenti cominciano a crescere quando imparano ad integrare che le cose non vanno sempre bene. Però si può andare avanti lo stesso, perché questo non smentisce la bontà originaria del progetto. Tra l'altro, prima facevo la battuta, se me lo dicevi prima che una spada mi trafiggeva l'anima, la risposta cambiava. Questa, facciamo passare la battuta. Però vorrei dire anche un'altra cosa, cioè questa parola di Simeone ha anche un'altra funzione forse per il cuore di Maria e per il cuore di ciascuno di noi, inserire la vita del figlio in un orizzonte di senso. In un certo senso creare un po' la base per accogliere anche il brutto che arriverà. Detto in un altro modo, il valore positivo di un certo disincanto. Io ti disincanto, ma lo faccio per il tuo bene. Perché questo ti può rendere più forte, più pronto, più... e anche più fiducioso. Più autenticamente credente. Ultimo passaggio, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Questo poi diventa un tema bellissimo nel Vangelo di Luca, e qualche cosa lo vedremo anche nei nostri brani, nel senso che sembra quasi un programma nella vita di Gesù fare venire fuori la verità dei cuori delle persone che incontra. Ripeto, lo vedremo nei brani, però questa cosa è anticipata da Simeone. È un tema di discernimento sullo sfondo, ma molto spesso, sia negli incontri sia nelle parabole, Gesù rivela, svela il pensiero del cuore del personaggio, rimodulando queste idee. Gesù dirà nel Vangelo di Giovanni: la verità vi farà liberi. Luca lo dice a suo modo, e poi questa frase la vedremo attualizzarsi in diverse pagine del suo Vangelo, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Ecco, quindi ci mettiamo in cammino anche noi con Maria e Giuseppe, chiedendo di apprendere, chiedendo la grazia di apprendere a fidarci delle intuizioni dello Spirito. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Va bene? Grazie, ci vediamo più tardi.